Laser.
Sirene antiaeree che annunciano gli attacchi, i generatori ausiliari, i piccoli generatori portatili agli angoli delle strade, le liturgie delle feste e dei canti. Sono le sonorità di un Natale sfollato come tocca in questi mesi a tanti in Ucraina. Questo gigante dell'Europa orientale è un paese in guerra, costretto al movimento, un animale braccato in alcuni casi. Le persone, ovviamente, ma anche le feste religiose, che per la prima volta nella storia, con il via libera dei vertici dell'ortodossia nazionale, oscillano tra la tradizione del 6 gennaio e il 25 dicembre occidentale, cui il paese si rivolge e si ispira. Tempo di guerra, di lacrime e di orgoglio, di paura ma anche di musica. Quando il coro studentesco dell'Università di Bukovina Chernivtsi si lascia prendere da un antico canto tradizionale, il presente resta per un momento qualche passo indietro.
Prima mi hai fatto venire in mente che è la prima volta che entri nel tuo paese da quando esplode la guerra,
sì,
da quando è iniziata l'invasione.
È la prima volta.
E qual è il tuo sentimento?
Ah, voglio piangere. C'erano tantissimi trasporti prima, andavo con aereo a Kiev, a Lviv, ora è una delle pochissime strade che sono rimaste perché Suceava molto vicino al confine e dall'altra parte la mia città è vicina al confine, per cui è più comodo andare così, o prendere pulmino e viaggiare tramite un pezzo di Austria, tutta Ungheria, che il viaggio impegna minimo, se va tutto bene, 24 ore. E se si mette male anche 36-38 ore.
Un passo indietro anche per noi, alla frontiera rumeno-ucraina di Siret. Pomeriggio che sembra notte fonda. Temperatura intorno allo zero, furgoncini in coda aspettano il controllo passaporti. Non ci vorrà molto, un'ora scarsa che è nulla rispetto a quanto serve per uscire dal paese.
Nel centro dell'Europa, nel XXI secolo. Una tragedia così inaccettabile proprio.
Ucraina, nel nuovo anno nulla cambia. I passaggi verso l'Unione Europea sono gli unici aperti per il paese accerchiato. A sud il Mar Nero, a est e a nord-est la Russia, che è guerra e trincee nel fango ormai ghiacciato. A nord, tra paludi e foreste, la Bielorussia attende minacciosa di calare le sue carte. Poi c'è l'Europa, la Slovacchia, l'Ungheria, ma soprattutto Polonia e Romania. Sono i polmoni prestati al paese aggredito e queste frontiere, che hanno vissuto i giorni dell'esodo, ora misurano l'adattamento, la voglia di tanti di passare qualche ora insieme, almeno intorno a questo periodo di feste.
Comunque, ora passeremo la frontiera e tra mezz'ora saremo a Chernivtsi. Una bellissima città. Amo tantissimo.
Dall'Ucraina gli uomini escono col contagocce. Sono le donne cariche di pacchi e aiuti, i veri globuli rossi di un paese in affanno. Alina rientra nel suo paese per la prima volta dall'inizio della guerra. L'emozione si fa sentire. Badante per molti anni in Italia, ma prima di tutto questo insegnante alla scuola professionale in patria. Ed è proprio nei contatti della sua vita di un tempo che trova rapidamente la strada per farci ricevere dai vertici sanitari del principale ospedale pediatrico della regione.
Мене звуть Василь Павлюк, я генеральний директор обласного комунального некомерційного підприємства Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня.
Mi chiamo Василь Павлюк, ho 45 anni, sono il direttore generale dell'ospedale pediatrico centrale del distretto di Chernivtsi. La nostra è una struttura regionale di terzo livello che serve normalmente una comunità di quasi un milione di persone. Abbiamo circa 80.000 pazienti pediatrici l'anno e quest'anno tanti sfollati dall'est e dal nord del paese. Solo in questi giorni abbiamo in lungo degenza 120 piccoli pazienti da altre regioni, soprattutto da Odessa e dalla regione di Kherson, ma anche da Kiev. Abbiamo tre aree principali, oltre all'ambulatorio pediatrico di medicina generale. Abbiamo malattie infettive, oncologia pediatrica e cardiologia.
Questa mattina ci siamo svegliati e abbiamo sentito le sirene.
Sì, purtroppo ci abbiamo fatto quasi l'abitudine. Nei primi giorni dell'invasione è stato uno shock. Abbiamo dovuto pensare a organizzare dei rifugi, ma la verità è che gli ospedali non sono stati progettati per la guerra. Questa dove ci troviamo è una struttura costruita a fine anni Ottanta. I nostri sotterranei sono delle cantine, non sono dei rifugi. Non sono pensati per accogliere le nostre macchine, per le terapie, non sono riscaldati a dovere e qui d'inverno fa freddo. Non sono pensati certo per mantenere separati gli infettivi dagli altri pazienti. Ecco, e dunque ogni volta che scatta l'allarme antiaereo, il personale medico e paramedico sposta a braccia i bambini nei sotterranei e già questa è un'operazione che prende tempo.
Ma quindi anche stamattina avete dovuto spostare i bambini?
Sì, anche oggi. Abbiamo trasferito nei sotterranei tutti i bambini che sono nelle condizioni di essere spostati, ma ce ne sono alcuni per cui nessun trasferimento è possibile senza mettere a rischio la loro vita. I bambini sottoposti a terapia intensiva e alla respirazione artificiale, i neonati nelle culle termiche, i piccoli oncologici in terapia, i leucemici in particolare, sono tutte situazioni che non siamo in grado di gestire dove non abbiamo nemmeno l'ossigeno e gli attacchi elettrici. I bambini che non possono scendere nei sotterranei restano in reparto con il personale e, se c'è, con la mamma. Di sicuro c'è sempre qualcuno che li assiste, condividendo i rischi. Non sono soli. Purtroppo non abbiamo alternative. La struttura non è costruita per affrontare un attacco missilistico.
Di cos'è che avreste bisogno oggi, in questo periodo di guerra?
Abbiamo molti bisogni, a dire il vero, ma il più urgente sarebbe quello di trasformare i sotterranei in rifugi certificati, dei veri rifugi attrezzati, dove portare avanti anche durante gli attacchi le terapie e le cure. Elettricità, ventilazione assistita, temperatura stabile, macchinari per la rianimazione, il tutto nei rifugi.
Lo state facendo? Avete i mezzi per farlo?
No, purtroppo in questo momento non abbiamo nessuna risorsa per intervenire. Abbiamo chiesto l'aiuto delle organizzazioni internazionali. Ci siamo rivolti all'UNICEF, ma per adesso nulla.
Cioè, quindi il dottor Pavliu quello che dice è che se dovessero cambiare le condizioni, che cosa succede?
Succede che non possiamo mettere al sicuro tanti dei nostri bambini e con loro parte del personale. Nelle cantine adattate a rifugio non ci sono le condizioni minime, semplicemente non possiamo farlo.
La visita continua. La dottoressa Alina Horova è la responsabile della rianimazione pediatrica. Il reparto che ci mostra era da molto tempo alle prese con una ristrutturazione che cancella lentamente le tracce anche cromatiche dell'Ucraina sovietica. La guerra però ha fermato tutto, tutte le risorse in queste circostanze vanno al fronte a non soccombere all'invasione. La guerra non divora solo le vite, le case, le infrastrutture, ma anche i sogni ed i progetti. Alina Horova, sposata con Alexander, a sua volta medico-chirurgo, è madre di due bambini e da 17 anni lavora nella sanità pubblica. È lei che ci ricorda con pudore che i medici sono anche genitori e figli e che ogni volta che l'allarme invade l'aria con il suo suono lugubre, il loro dovere è mettere da parte il pensiero dei propri figli, che intanto sono magari all'asilo o a scuola, e pensare solo ai pazienti. Ci spiega anche che l'inflazione corre e che in un anno soltanto la grivna, la moneta locale, ha perso quasi il 30% del suo valore e dunque del potere d'acquisto dei beni di importazione, che sono tanti. Che lo stipendio di un medico con una lunga esperienza oggi è di 16.000 grivne, circa 400 franchi o euro, e che la caporeparto, che ci abbraccia con una stretta vigorosa per ringraziarci di essere in città e di occuparci di loro, arriva forse a 12.000 grivne al mese. Una condizione difficile che però qui in ospedale non sembra scivolare nello sconforto. C'è troppo lavoro per arrendersi. E poi tutti quelli con cui parliamo sostengono che l'aggressione russa è stata di una violenza tale da non lasciare scelta che non sia quella di resistere.
La nostra generazione non ha mai vissuto nulla di simile. Niente di così drammatico. In questo momento abbiamo colleghi che prestano servizio al fronte, dove la morte dei giovani soldati è quotidiana. Abbiamo colleghi che hanno subito la perdita di un figlio, pochi giorni fa, ad esempio, la nostra capo infermiera. Ogni singolo giorno abbiamo notizia di 3 o 4 vite spezzate. Muoiono in battaglia o per le ferite, per le malattie che la guerra porta con sé. Vediamo susseguirsi i funerali dei nostri giovani della Bukovina. Nessuno è stato risparmiato. Ma vorrei aggiungere una cosa, forse l'unica positiva. Questa guerra, almeno, ha chiarito chi siamo. Negli anni della nostra giovane indipendenza abbiamo vissuto in una sorta di costante chiaroscuro, un tempo in cui il senso del nostro essere parte di uno Stato pienamente indipendente non ci era poi così chiaro. La guerra, invece, polarizza le posizioni e oggi capiamo il prezzo, ma anche il valore della nostra indipendenza.
Війна, на жаль, максимально поляризує думки і світогляд.
Dall'ospedale regionale ci spostiamo ai palazzi della pubblica amministrazione. Sono grandi palazzi, costruiti ancora al tempo dell'impero austro-ungarico. Se le grandi comunità degli ucraini all'estero svolgono un ruolo essenziale in questa fase, di certo lo svolge anche l'aiuto umanitario internazionale.
Наталія Фрунзе, директора департаменту соціал. Департамент реалізовує соціальну політику, допомагає.
Il mio compito nell'ambito dell'amministrazione è quello di mantenere un costante dialogo con le organizzazioni umanitarie internazionali che operano qui in Bukovina o che comunque transitano da questa regione per raggiungere altre zone del paese. I mezzi del governo sono concentrati sulle attività militari e non vi nascondo che l'aiuto umanitario internazionale oggi rappresenta la diga che impedisce all'amministrazione locale di essere travolta dalla crisi prodotta dalla guerra. Gli aiuti sono essenziali.
E voi cosa potete fare?
Ogni fase di questi lunghi mesi di guerra ha prodotto una sua priorità specifica. Febbraio ha visto il panico, l'invasione della nostra regione da parte degli sfollati e la fuga verso l'Europa. La primavera ha portato tante donne e tanti bambini a rientrare nel paese. Abbiamo dovuto organizzarci per la scuola, per l'amministrazione pubblica e sanitaria, e qui abbiamo visto andare alle stelle gli affitti degli appartamenti, che sono diventati presto introvabili. I maschi tra i 18 e i 50 anni non possono lasciare il paese, ma possono spostarsi internamente con la famiglia, registrandosi al distretto militare per eventuali richiami. E qui in Bukovina molti hanno cercato proprio quel punto di equilibrio, soprattutto per i bambini. E poi l'inverno adesso, che ai problemi precedenti ha aggiunto i distacchi elettrici quotidiani, il freddo, quando i riscaldamenti non riescono a funzionare a dovere. È un tempo di grande incertezza, di paura, ma per me, e credo per tutti, anche di rabbia. Una rabbia che cresce nei confronti dei russi responsabili di questa guerra terribile.
Un'ultima domanda. Come si manifesta, secondo lei, la stanchezza di 10 mesi, dopo 10 mesi? È chiaro che la parola d'ordine è vincere, ma qual è il sentimento che, secondo lei, dopo 10 mesi di invasione sta crescendo?
Emozia? Zlostie.
Zlostie è rabbia?
Sì.
Ecco, ma contro chi siete arrabbiati? Solo con i russi? E l'Europa?
No.
L'Europa no, perché li stanno aiutando?
Nei giorni più brevi, più scuri e più freddi, i generatori svolgono un ruolo essenziale. Li sentiamo accendersi a ondate in tutta la città. Una sequenza di buio, allarmi, freddo, ovviamente l'ansia che obbliga a prepararsi costantemente alla prossima mancanza, ma anche nuove spese, proprio mentre le scorte si riducono, come i risparmi individuali e la stessa energia personale che la situazione richiede. Un litro di benzina oggi costa 52 grivne, era 28 un anno fa. Non tutti ce la fanno, non tutti reagiscono, magari unendosi alla preziosa rete di associazioni spontanee che la guerra ha creato. Gli specialisti di salute mentale su questo sono concordi nel dirmi che difficilmente le nostre interviste potranno raggiungere chi si è chiuso, chi si è emarginato e cerca solo di sopravvivere nel corpo, affidandosi alla cittadella delle ONG cresciuta in una piazza centrale della città.
Israel Galvez di Reman Internazionale.
E in questo momento qui a Chernivtsi, dunque in Bukovina, com'è la situazione? C'è gente che sta arrivando per la colazione?
L'orario che c'è qui, dalle 10 si comincia, si dà la colazione fino alle 11, 11 e mezza. Passano 200-300 persone massimo passando. Poi alle 12, quando comincia l'ora forte, che si radunano tranquillamente 1500-2000 persone, mangiano, tutto questo full, la coda fuori full, la stazione dietro full, e niente, questo dura fino alle 3, 2, 3, 4, dipende dalla giornata. Poi alle 5-6 della sera, quando fa più freddo, diamo una zuppa calda anche. E lì piano piano si stanno radunando, perché questo è un progetto un po' più nuovo. Adesso saranno circa 300 persone alla serata. Noi abbiamo la capacità di ricevere fino ai 1000, quindi sicuramente si raduneranno in un paio di giorni.
Ti chiedo due cose.
Sì.
Questo progetto di fatto va da oltre 10 mesi, cioè dall'inizio dell'invasione.
Dal primo giorno dell'invasione. Siamo stati più o meno un mese a montare tutto questo, tutta l'infrastruttura, logistica, eccetera, dopo il quale abbiamo cominciato, e da quel momento lì non ci siamo fermati, da lunedì a lunedì.
Senti, ma queste 1000 persone al giorno chi sono?
Sono un po' di tutto, il 70% più o meno saranno ADP, saranno profughi. Proprio...
ADP, internal displaced persons, persone, gli sfollati.
Sì, della guerra. E poi sarà un 30% che ci sono anche, scusa il mio italiano non è molto buono, e l'accento non è buonissimo. E poi un 30% sarà anche saranno anche delle persone senza tetto, che non arrivano a fine mese, la nonnina che non arriva a pagare le bollette. Certo. Cosa succede con questa guerra? Non è che solo rimangono i senza tetto di Chernivtsi, ma anche tutti senza tetto delle altre città che sono state attaccate sono venuti qui, quindi sarebbero pure loro profughi, anche se in una condizione un po' peggiore.
L'inverno qui fa freddo, come cambia il vostro lavoro questo naturale, normale arrivo di freddo invernale?
Cambiarlo non lo cambia, la intenzione rimane la stessa, la modalità di lavoro rimane la stessa, forse un po' adattata. E ci siamo confrontati un po' con il freddo a causa della mancanza di elettricità, che adesso piano piano stiamo sistemando, ci siamo già preparati con dei generatori industriali e poi abbiamo delle pompe di calore che si accendono al mattino, oggi un po' più tardi perché lo senti, ma qui normalmente dentro della tenda si mantiene il caldo più o meno, non passi sul freddo. Certo che è un po' più complicato per noi il muoverti, il fare qualsiasi cosa anche fuori, che c'è tanto lavoro da fare, non lo fai uguale a 20 gradi che meno 20, ma sempre andiamo avanti.
In generale c'è la preoccupazione e anche la sensazione che l'attenzione sull'Ucraina stia diminuendo, sì. È una cosa che avvertite?
Assolutamente, i generatori costano, la benzina costa ogni giorno di più e non si trova. Da 3 mesi almeno che è diminuito tantissimo la pubblicità in qualsiasi parte del mondo, nella TV non si vede più, questo sembra che è finito, ma non è proprio così, tutto lo contrario, è ogni giorno peggio. Quindi noi chiamiamo l'attenzione ogni volta che possiamo, dicendo: ehi, non ha finito niente, siamo ancora qui, queste persone sono ancora qui e stanno passando il peggio, quindi per favore aiutateci adesso, soprattutto con la mancanza di elettricità e calore è un casino, assolutamente.
La risposta migliore si misura nella forza di un gruppo. Alina mi guida al villaggio di Zastavna, 30 km a nord del capoluogo, nella valle del fiume Dnistro che scorre dai Carpazi al Mar Nero. Colline e fertili terre nere, nel tratto dove la Bukovina confina con la regione di Ternopil e la pianura sembra senza limiti.
Sì, stanno facendo i pacchi, ogni pacco contiene diversi prodotti dedicati ai nostri soldati al fronte. Alcuni sono preparati da queste donne, da queste magnifiche donne, e alcuni sono comprati, perché vedi nel pacco ci sono le conserve che fanno anche loro, che vedi una fila qua. Tutti i pacchi sono uguali, sanno quello che devono mettere, ma ci sono anche le mele, carta igienica, prodotti sanitari. Sto formando un pacco, voglio dare un servizio completo. E tutto quello va preparato nel forno particolare, come si fa da noi. Tutto questo si mette nei barattoli, poi si informa, nei barattoli sta praticamente una notte e ci sono diversi prodotti. Будь ласка, скажіть, що це таке?
Риба, пересипка, лінивий голуб.
А, allora, questi sono le голубці пігрі.
Риба, фасолі.
Окей, allora, qua c'è la verza, carne, riso, non
quindi
sono involtini,
tutto pronto, di
ma
fatto,
tutto
va
pronto.
Scaldato, sì, qui guarda, c'è il pesce.
Questo è un prodotto meraviglioso, che è il pesce locale fatto con le verdure, con le spezie e già pronto a mangiare.
È sabato, fa freddo, i generatori sono pronti a entrare in azione, l'allarme aereo si farà sentire presto. Panu Maria, la signora Maria, è la comandante coordinatrice delle operazioni che coinvolgono un centinaio di donne e una manciata di uomini piuttosto anziani. Nel cortile di casa una distesa di barattoli di conserve, pesce, carne, verdure e poi naturalmente lardo, salumi. Tutto viene impacchettato in piccoli pacchi di cartone che tra poche ore partiranno per il fronte verso Bakhmut e Soledar.
Mikola.
Mikola, quindi, è
tak,
il nome.
Tak.
Mikola, che è soldato, adesso è in licenza, giusto?
Tak.
In una folla di donne pensionate, Mikola è una mosca bianca. Tutti lo salutano, lo abbracciano con affetto sincero. Divisa mimetica, 30 anni, una moglie in paese, una figlia di 6 anni. Da 10 mesi si sposta da un settore all'altro del fronte lungo quei 1000 chilometri di guerra. Sminatore e specifica anche minatore. La sua vita scorre nei luoghi più pericolosi del conflitto.
I scarafaggi non possono essere padroni della cucina, vanno scacciati.
E siete, come dire, nelle condizioni, avete i mezzi per farlo?
Tac.
Sento solo una domanda, poi lo lascio in pace. Purtroppo un'intera regione è coperta di mine che vengono messe e tolte. Quanto ci vorrà per ripulire una terra così vasta?
10 anni
minimo, solo per sminare le terre orientali, sempre che la guerra si fermi, che i lavori partano, cosa che non appare in vista. perché qui in realtà in questo 2023 prosegue piuttosto la semina delle perdite e dei danni devastanti. Danni devastanti, ma quanto è difficile persino capirlo. Ed è proprio la guerra, l'urgenza di non soccombere, il collante che ne nasconde l'enormità. Come mi ha detto la direttrice di un grande centro di assistenza psicologica, questo è un paese che sta in piedi grazie all'adrenalina. Quando la pace arriverà, ha aggiunto la dottoressa, per noi ci sarà tanto, tanto nuovo lavoro da fare.